tempi supplementari.
Se ne va un pezzo di storia italiana. È morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni, era malato da tempo.
Ha fatto vincere il Milan in tutto il mondo, è stato il presidente più grande della storia del Milan, un uomo indimenticabile non soltanto per i tifosi rossoneri.
Posso dire una cosa, che è un po' di anni che non venivo a Lugano, è sempre bellissima.
Giornata storica per il tennis, Djokovic a quota 23 slam.
Every single player dreams of being in this stage and winning the trophy at least once in their career. I win 23 times Grand Slams. It's an incredible feeling. I mean,
Novak Djokovic sul tetto del mondo e degli slam. Da oggi il serbo torna ad essere la numero uno della ranking mondiale, uno slam in più di Nadal, tre rispetto a Roger Federer.
Alcune voci di un ricco fine settimana con la vittoria numero 23 negli slam di Novak Djokovic, sempre più solo e senza avversari. Novak Djokovic che di certo non vuole fermarsi qui, e la notizia di oggi che ha scosso il mondo dello sport e non solo, la scomparsa di Silvio Berlusconi, sono questi i temi della nostra puntata.
Buonasera da Davide Conti e Omar Meschal, c'è Roberto Conti in regia tecnica. 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, altrettante Supercoppe europee, un mondiale per club, 2 coppe intercontinentali con il Milan, una promozione in Serie A e la salvezza con il Monza. Silvio Berlusconi, un presidente insomma con la P maiuscola che ha vinto tutto, un'avventura iniziata il 10 febbraio 1986.
E noi iniziamo con una prima voce che ci aiuta ad inquadrare l'impatto di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio, ma dello sport in generale. Buonasera ad Andrea Manzo, ex tecnico del Lugano, ma soprattutto in questa sede ex giocatore del Milan.
Buonasera, ciao, buonasera a tutti.
Ecco allora Andrea Manzo, il primo aspetto che ci piacerebbe approfondire assieme a te è, insomma, tu hai vestito la casacca rossonera prima di Berlusconi, hai vissuto proprio l'arrivo di Silvio Berlusconi nel Milan. Ti chiedo qual era stata la prima impressione che ti aveva fatto questo imprenditore milanese.
Ma io ho visto una persona molto intelligente, perché è arrivato, osservava tutto e tutti. Questo, da grande imprenditore qual era, qual era, perché non, mi riesce difficile ancora metabolizzare, però lui vedeva il calcio come uno spettacolo. Infatti il campionato europeo, la Champions di adesso, era una sua visione. Penso che sia stato uno dei promotori di questo tipo di Coppa dei Campioni, che era diversa da quella negli anni in cui io giocavo a calcio, che c'era l'andata e ritorno con solo le prime che avevano vinto il campionato e la detentrice, insomma, in quei tempi là. Era una persona che voleva che tutti fossimo vestiti bene, sempre giacca e cravatta, voleva proprio un'immagine di un Milan, perché era il Milan, dovevamo essere sempre messi in ordine. Poi ha cominciato a metterlo nel mondo dello spettacolo, perché mi ricordo che abbiamo anche frequentato delle TV, le TV che a quei tempi erano Canale 5, erano sue, Rete 4, dove c'erano i vari giochi, che sembra ci fosse Premiatissima, quindi ci faceva partecipare anche quando c'era l'occasione che si giocava a Roma, magari si registravano magari delle puntate dove il Milan era partecipe. Quindi era già con una veduta del calcio come uno spettacolo da porre poi in televisione per tutti, ecco, e questo è diventato poi quello che oggi il calcio lo vediamo dal lunedì alla domenica, quando ci sono i campionati, lo vediamo in tutte le salse, ecco.
Berlusconi, esteta non solo fuori dal campo ma anche nel campo, ha sempre amato il bel gioco, ecco, ma quale cambiamento c'è stato oltre alla cravatta per voi giocatori proprio a livello sportivo, proprio nel campo, il Milan prima di Berlusconi e il Milan di Berlusconi?
Ma diciamo allora, il cambiamento è che lui ha preso dei giocatori importanti l'anno dopo, perché lui è arrivato a metà dell'anno, è arrivato a gennaio, febbraio, eravamo ancora sotto Farina, cioè l'allenatore era Lido, che comunque era un allenatore che impostava la squadra con un gioco. Oggi tutti quanti, per l'amor di Dio, ed è giusto Guardiola, però Guardiola secondo me ha ripreso un po' quello che faceva Lidom, perché comunque, se vi ricordate, la Roma di Lidom, il Milan di Lidom, cioè noi eravamo abituati a tenere la palla, a farla girare finché trovavamo la giocata giusta per poi andare a conclusione. Lui ha portato dei giocatori importanti, perché mi ricordo che il primo anno che lui è arrivato ha portato Donadoni, la squadra non era male, perché la difesa era già quella che poi ha fatto grande, che c'era, giocava allora Tassotti, Maldini esterni, Baresi, c'era Galli che poi si fece male entrò Costa Curta, in mezzo al campo c'era Di Bartolomei, Wilkins giocavo io, quell'anno feci anche qualche partita in più rispetto a quelle, agli anni precedenti. E poi davanti c'era Virdis con Atley, Evani e Donadoni, Portogalli in porta e poi mise dentro i tre olandesi, i due olandesi inizialmente, poi il terzo Rijkaard. Capiva di calcio, lo ha dimostrato anche con il Monza, l'ha dimostrato con il Milan per quando è stato con il Milan, quindi credo che era una persona che comunque è colta, intelligente e anche penso che prima di fare qualsiasi passo ci ragionasse a 360 gradi.
E Andrea Manzo, ecco, da giocatore a quei tempi, appunto adesso abbiamo sentito quali sono stati i cambiamenti, gli input portati da Berlusconi, ma sentiva che stava arrivando qualcosa di davvero grande? C'era un po' un sentore di una, chiamiamola, rivoluzione, esagerando un po', nel mondo del calcio?
Sì, lo sentivi perché lui ne parlava con un'enfasi, con una, sembrava vera, sembrava di vederla quando ne parlava. Io mi ricordo, ho avuto delle chiacchierate io e lui personalmente, e quando mi raccontava di questo le cose le vedevi, anche se delle volte potevi essere un po' scettico, però lui proprio veramente ne parlava con questo entusiasmo, con questo modo di, ma come in tutte le cose, come quando l'abbiamo visto andare in politica e ha detto io arriverò a essere, ed era così, perché proprio quell'imprenditore che un genio nel suo modo di essere, nella sua cosa, era un genio, cioè c'è poco da fare, riusciva a leggerti anche se stavi zitto. Quindi una persona, secondo me, con delle doti che non hanno tutti. E devo ammettere, una persona molto, molto anche sensibile.
Andrea Manzo, in conclusione, c'è un aneddoto, un po' tutti oggi ricordano qualcosa di Silvio Berlusconi, ecco, il tuo Silvio Berlusconi è qualcosa che è arrivato in elicottero cosa, magari la prima volta?
Infatti io, se vai a vedere, proprio si vede sui vecchi video che scendo dall'elicottero con la musica, la cavalcata delle Valchirie, se non sbaglio, siamo scesi all'arena ed era una cosa, ripeto, per il calcio era una cosa inusuale, non l'avresti mai pensata. Il calcio era un po' tutto quello che, cioè, si racchiudeva dentro uno spogliatoio, era un qualcosa di magico dove nessuno poteva entrare, potevano entrare soltanto. Oggi è diventato, grazie sicuramente a lui, è diventato un po' che tutti possono attingere a questo mondo, che è un bellissimo mondo, perché, ripeto, è bello se visto da certi punti di vista. Non devi farne pensare che ci sono anche i contro, però è un mondo che, per chi riesce a diventare giocatore di calcio, è bello, divertente, poi si fa la cosa che ti piace. E Berlusconi era lui un po' un fautore di questo mondo che oggi lo vediamo a 360 gradi.
E noi ringraziamo allora Andrea Manzo per la sua testimonianza che ci ha portato a tempi supplementari. Grazie mille Andrea, buona serata.
Grazie a tutti e a voi, grazie, un abbraccio e buona serata a tutti.
E allora apriamo le porte del nostro salotto ad un altro ospite con il quale approfondiamo la tematica Silvio Berlusconi. Buonasera a Luca Serafini.
Buonasera a voi.
Giornalista e scrittore italiano, vicino al mondo Milan da diversi decenni. Luca, se dovessi utilizzare un aggettivo da associare al nome di Silvio Berlusconi, quale sarebbe?
Sicuramente visionario. Io mi riferisco in queste ore sempre al Berlusconi editore e al Berlusconi presidente del Milan, perché è quello che io ho vissuto. Io sono stato a Sport Mediaset praticamente da collaboratore, poi da dipendente per 30 anni e ho vissuto anche come cronista, come partecipe la storia del Milan. Lui in queste due branche della sua vita è stato un visionario per quello che ha fatto in televisione, ma anche nei giornali. Io entrai alla Silvio Berlusconi Editore, che era il gruppo che radunava TV Sorrisi e Canzoni, Forza Milan, tutto musica e spettacolo, Chuck, eccetera. E quindi era parallelo alla televisione, poi cominciai a lavorare per la televisione. Lui le sue idee, ho ricordato in queste ore spesso che i nomi di alcune trasmissioni come Guida al Campionato, come Pressing, come Calciomania, come La Fabbrica dei Gol, erano idee sue, erano titoli suoi e non tutti d'impatto piacevano a chi, i direttori, noi giornalisti, eccetera, li riceveva. E però sono rimasti dei titoli tutti che sono stati poi anche ovviamente per i contenuti dei programmi, per carità, però nel vocabolario di tutti, insomma, Guida al Campionato in particolare, che trovavamo quasi tutto molto brutto, è diventato invece un appuntamento fisso e una... è un'addizione molto semplice. Poi il visionario, perché la prima volta che io lo conobbi di persona ero veramente un ragazzo, lui aveva appena preso il Milan, era quel giorno famoso degli elicotteri all'Arena, poi la comitiva si spostò ad Arcore con tutta la squadra e i giornalisti, che allora erano una ventina, non c'erano siti, non c'erano radio, non c'erano televisioni private, c'erano la Rai e Fininvest e poi i giornalisti dei maggiori giornali. Io ero con Maurizio Mosca perché lui era il mio direttore al Supergol e quando la squadra partì dopo pranzo per il ritiro a Vipiteno, il penultimo, l'ultimo ritiro perché poi il Milan, i ritiri estivi ha cominciato a farli a Milanello, lui ci convocò tutti fuori nel parco di Arcore, si tolse la giacca, si mise in camicia e cominciò a parlare della visione che aveva lui del calcio, del Milan, degli stadi tutti numerati, degli stadi tutti coperti, del Milan quotato in borsa, tutta una serie di cose rivoluzionarie. Poi parlò anche ovviamente di televisione, di imprenditoria, eccetera. E l'impatto fu ovviamente molto carismatico, che venne fuori tutto il karma che sapeva trasmettere in questo. E onestamente, ripeto, parlandone come editore, e poi come presidente del Milan i difetti sono molto pochi. La cosa che mi ha amareggiato molto è stato il declino del Milan, perché lui aveva i mezzi, le possibilità, la lungimiranza per poter fare quello che poi faticosamente è stato fatto, ma solo negli ultimi anni, cioè fare una squadra di giovani con delle prospettive diverse. In fondo lui se lo sarebbe potuto permettere, perché se avesse cominciato a fare quel lavoro lì, dopo tutto quello che aveva vinto, secondo me la gente non avrebbe perso l'entusiasmo e qualche cosa sarebbe accaduto. Invece c'è stato proprio un po' un abbandono.
Ci sembra di capire, anche come ci raccontava Andrea Amanzo, che quella giornata, la prima giornata, ha colpito un po' tutti. Primo acquisto Donadoni. Poi la scelta di Sacchi, con il quale stilò un'agenda di successi che il Milan avrebbe dovuto raggiungere e che poi ha effettivamente raggiunto. Insomma, visionario sì, ma anche vincente.
Sì, assolutamente sì. Uno dei grandi meriti di Berlusconi, anche in politica, è stato quello di scegliere gli uomini. La grande scelta degli uomini fu ovviamente in televisione, con Fedele Confalonieri, con Galliani, e poi con gli uomini che l'hanno fatta, da Raimondo Vianello a Mike Bongiorno, alla Carrà, a Antonio Ricci, tutte le persone che hanno fatto la storia della televisione, delle reti Fininvest. Nel Milan non ne parliamo nemmeno, insomma, cioè, con Galliani il binomio è stato, secondo me, al di là dei meriti e delle intuizioni, anche la dirigenza una delle più qualificate, una delle migliori della storia del calcio italiano, perché Galliani fece anche il presidente di Lega, Silvano Ramazzoni, che era una figura fondamentale nel collante tra squadra e società. Non ha sbagliato una persona e questa è stata una grande fortuna, insomma.
Ecco, tornando ad Adriano Galliani, che ha appena citato, insomma, l'ex amministratore delegato del Milan, ti proponiamo ora di ascoltare un aneddoto al microfono del nostro Massimo Miccoli, che inquadra bene la visione che aveva Berlusconi nel calcio un po' a 360 gradi.
1986, avevamo appena preso il Milan, tornavamo da una micro vacanza alle Bermude, ci fermiamo a Barcellona ritornando e c'era il trofeo Gamper. Milan avrebbe giocato col Tottenham, andiamo a vedere anche l'altra partita che era Barcellona-PSV Eindhoven e vediamo questo statuario giocatore con le treccine, bellissimo, che aveva una presenza scenica straordinaria, Ruud Gullit. Appena entrato dopo 5 minuti, Berlusconi disse: questo giocatore ha una presenza scenica che nessuno ha, quindi dobbiamo assolutamente acquistarlo. Noi la notte stessa andiamo in camera di Gullit, lo convincemmo e un anno dopo Gullit sarebbe sbarcato nel Milan 1987 e gli sarebbe cominciata la cavalcata, Scudetto, due Champions League, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Berlusconi, da uomo di spettacolo, capì in quel momento che quel giocatore, oltre ad essere un giocatore importante, poteva diventare un simbolo di quel Milan.
Ecco, Luca Serafini, ricordiamo un po' tutti quanti i cappellini con le treccine proprio di Ruud Gullit. Insomma, si prende un giocatore vedendo anche il merchandising che può arrivare dietro e cosa può portare al marchio Milan.
Sì, sì, tra l'altro la storia di quel cappellino con le treccine l'ho vissuta in prima persona, perché fu il parrucchiere di Milano Gibian che venne a Forza Milan. Parlò di questa cosa, io gli dissi che non eravamo noi, il Forza Milan era il mensile, no? All'epoca non c'erano ovviamente i canali tematici e quindi era il mensile che raccontava ogni mese le storie del Milan, insomma era arrivato a vendere fino a oltre 100.000 copie tutti i mesi e lui venne lì e gli disse: sì, ma io non so come aiutarti, forse è meglio che andiamo a parlare con Paolo Taveggia. Andiamo a parlare con Paolo Taveggia e costruimmo per un servizio fotografico, giornalistico, con un tanto di passerella a San Siro e con tutte queste modelle che indossavano il cappellino con le treccine. E Gullit, tra l'altro, è stata la prima grande intuizione calcistica di Berlusconi, perché per andarlo a prendere andò personalmente in aereo con l'aereo privato a Eindhoven, incontrò i dirigenti della Philips, che erano i proprietari del PSV, e chiese loro che cosa dovevano, i loro programmi, i loro progetti. Loro disse: dobbiamo rifare l'impianto di illuminazione, fare questo e quell'altro. Insomma, noi abbiamo praticamente spese imminenti per, se non sbaglio, 10 miliardi, 9 miliardi, una cifra di questo genere. Disse: bene, se non ve li do io, mi date Gullit. E quindi tornò a casa con Gullit, come aveva fatto con i prestifigli Achille Cesare Bortolotti dell'Atalanta per Donadoni, che li invitò ad Arcore in una serata di musica con le ballette del drive-in, con spettacolo, eccetera. Alla fine li ha mandati a casa tutti euforici con un assegno in bianco per Donadoni. E in quel momento erano decenni che l'Atalanta aveva un filo diretto con la Juventus, Donadoni era stato promesso alla Juventus e invece andò al Milan.
Con la scomparsa, Luca, di Berlusconi, il pensiero va a un'era, poi anche questi aneddoti comunque che forse ci saranno ancora, ma sicuramente non lo sappiamo, se ne va un'era, dicevo, di presidentissimi ormai decaduta, no? Se pensiamo all'allontanamento anche di Maldini, liquidato in tre righe da parte di una proprietà statunitense di alta cultura con, aggiungiamo forse, altri valori?
Sì, certo, questa è una cosa che oramai non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti i maggiori campionati europei, in Inghilterra, in Spagna in particolare. Le proprietà straniere arrivano, non hanno quel valore, quella passione, quell'appartenenza, quel senso della storia sportiva che abbiamo, mi viene da dire, sempre noi latini, perché in realtà anche se parliamo di anglosassoni o di tedeschi, insomma, hanno una passionalità diversa dall'algido emiro, sceicco, petroliere o chi ti pare. È finita quella storia lì delle famiglie, insomma, non ci sarà più un Sensi, non ci sarà più un Moratti, non ci saranno più forse nemmeno gli Agnelli. Lo stesso De Laurentiis e Lotito, che sono forse le due più longeve figure di riferimento a livello personale nella Serie A, e hanno dei rapporti molto complicati con i tifosi, nonostante i buonissimi risultati della loro squadra e il lavoro che stanno facendo. Quindi è cambiato il vento, bisogna solo malinconicamente prenderne atto e vivere questa nuova realtà. Poi alla fine contano i risultati del campo, quindi saranno come al solito quelli a fare la differenza. È certo che alcune cose sono finite.
Abbiamo parlato solo di Milan, Luca, però anche a Monza, insomma, con la promozione in Serie A e la salvezza quest'anno quasi clamorosa, ecco, un'altra vittoria di Berlusconi adesso dalle nostre parti, perché poi non siamo tanto lontani, ci si chiede anche cosa ne sarà di questa società.
Cosa ne sarà, francamente non lo so. Io spero non sia svenduto, non abbia un declino come quello del Milan, che è stato particolarmente sofferto e doloroso. Che cosa ne sarà del Monza, onestamente non lo so. Posso solo aggiungere che, se devo essere sincero, di Berlusconi ho ammirato molto la capacità di non avere mai avversione verso i rivali. Non ha mai avuto livore verso le rivali storiche come in Europa il Real Madrid, per esempio, in Italia l'Inter e la Juventus, ed era sempre il primo spogliatoio dove andava a fine partita era sempre quello delle squadre avversarie. Ecco perché non mi ha stupito che poi dopo il Milan sia nato anche il Monza, però quale sia il futuro del Monza francamente lo ignoro.
E lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Grazie mille a Luca Serafini per essere stato in nostra compagnia. Buona serata.
Ciao, buona serata.
E l'era di Silvio Berlusconi alla testa del Milan è stata segnata, non l'abbiamo ancora citato, ben inteso, da Arrigo Sacchi, ma non solo, anche da Carlo Ancelotti e da Fabio Capello, incontrato questo pomeriggio da Nicolò Casolini. Sentiamo allora come ha vissuto questa giornata il mister, che con i rossoneri ha firmato uno dei cicli più vincenti della storia del club tra il 1991 e il 1996.
Mi sono venuto i brividi, mi è venuta tanta tristezza, tanto orgoglio per averlo conosciuto, per tutto quello che mi aveva dato e soprattutto pensando all'uomo, l'uomo Berlusconi. Ecco, questo è stato il mio primo pensiero, che se n'è andato. È andata via una parte mia, una parte sua e una parte importante dell'Italia.
Il suo primo ricordo del primo approccio tra Capello e Berlusconi a livello professionale?
Il primo approccio fu quando facemmo il primo ritiro col Milan. Eravamo in Alto Adige e lui venne a trovarci, guardò con gli allenamenti e non era convinto molto di Lidl. Però io dico, no, ma guardi, il presidente vedrà che le cose si mettono a posto, abbiamo una buona squadra, possiamo fare tante cose. Così. Però lui aveva già visto che c'era qualcosa che non gli piaceva e quando le cose non gli piacevano lui aveva una sensibilità nettamente superiore e intuiva che doveva cambiare qualche cosa. A 5 partite dalla fine decise di darmi la, mi chiese se me la sentivo di prendere in mano la squadra, dissi di sì, però vorrei, presidente, che Nils Lidl rimanesse con noi, non fosse mandato via, licenziato. Chiesi a Lidl se voleva rimanere, disse di sì, ecco. E lui lo mantenne tutto quanto come era prima, cambiamo di posizione io e Lidl. E vinse lo spareggio con la Sampdoria e sicuramente fu molto contento. Però quando alla fine ci rincontrammo mi disse questo, te l'avevo detto all'inizio dell'anno che potevi prendere la squadra e non l'hai rifiutato. E gli dissi no, io rispetto un grande allenatore come Lidl, un grande uomo. Per questo dico, sono orgoglioso.
Berlusconi aveva già visto il talento di Capello, non solo per questo, insomma, per l'episodio che ci ha raccontato, ma anche prima del ritorno nel 1991 di Capello al Milan.
Ma sì, perché io avevo fatto dei test, mi avevano fatto dei cacciatori di teste e aveva avuto un referto molto positivo su quanto mi riguardava. E quando decise, nel frattempo io mi occupai sempre per il gruppo Berlusconi, diciamo così, per la Mediolanu, di altri sport, hockey su ghiaccio, rugby, pallavolo, baseball, e vincemmo diversi campionati anche in quelle attività. Quando mi richiamò mi disse se me la sentivo, perché c'erano dei problemi, secondo Sacchi, che la squadra non aveva più voglia di lavorare, di vincere, di fare, voleva cambiare, fare mezza rivoluzione. E che io gli dissi, guardi, presidente, io credo che questa squadra, per i valori che ha, per quello che ha dimostrato, ha ancora tanto da dare. E quindi lui fu d'accordo con me e mi diede la squadra in mano.
Un ricordo, un aneddoto del Berlusconi al di fuori dalle telecamere, dalle luci, dalle interviste, insomma un ricordo di Capello con Berlusconi un po' intimo, un qualcosa che non ha mai raccontato.
Io allenavo il Real Madrid e mi chiamò e mi chiese Ronaldo, Fabio, com'è? E io gli dissi, guarda, Ronaldo è il più grande giocatore che io abbia mai. Ronaldo è fenomeno, non Ronaldo l'ultimo. Guarda che il giocatore è il più forte che io abbia mai allenato, un fenomeno vero, però non ha più voglia di lavorare, di allenarsi, è grasso, pesa 94 kg, gli piace fare le notti brave, gli piacciono moltissime le donne. E poi dico, le abbiamo già ceduto, sono già d'accordo con la squadra araba. Oh, va bene Fabio, grazie, grazie, grazie. Il giorno dopo, Ronaldo al Milan. Anni dopo, andai a trovarlo a Roma, ci troviamo per un'ora a parlare nel suo ufficio, nel suo appartamento che aveva a Roma. Mi accompagna l'assessore, mentre io sono dentro e lui è fuori, mi fa, Fabio, avevi ragione per quello là, e si tocca così, perché ai tempi Ronaldo era pelato. Lui ascoltava, guardava e scriveva. Sai che lui aveva sempre un pezzo di carta e una penna vicino? Sempre, sempre, sempre. Tutti quando andavi a parlare con lui, lui aveva sempre questa cosa, perché voleva ricordarsi, magari ripensare, rileggere. Era molto, molto attento.
C'è una volta che l'ha ripresa, che l'ha sgridata, che l'ha bacchettata, che si ricorda?
No, mai. Solo una volta abbiamo avuto un contrasto che lui disse, Fabio, no. Conferenza stampa andò e disse, il Milan non mi è piaciuto per questo, questo, questo. Mi riferirono i giornalisti, perché io andai dopo di lui, e mi riferirono a questo e disse, no, non sono d'accordo, gli manderò una cassetta ad Arcore. C'è stato un po' di tensione.
C'è pressione però a lavorare sotto Berlusconi, per Berlusconi? Si sente la pressione?
No, si sente che tu devi vincere. Una grande club, una grande storia, la voglia di fare, si parla sempre tutti quanti assieme, diciamo Galliani, Braida, Berlusconi, si fanno le scelte, si cercano i giocatori, si cerca di fare il meglio, di capire dove si può migliorare, se effettivamente c'è qualcuno che ci migliora.
E poi il Milan è diventato il brand più importante del mondo, a un certo punto grazie a Berlusconi ha anche superato il Real Madrid.
Sì, lui era la sua grande ambizione, credo che sia il presidente che ha vinto di più, un presidente che ha ottenuto dei risultati unici, presidente con risorse sue, e questa è una cosa molto molto importante, non sono risorse di sponsor, fondi, sponsor volevo dire come l'Arabia Saudita, Dubai e compagnia bella, quindi sponsor governativi, no, sponsor privati che con una programmazione sono riusciti ad raggiungere obiettivi unici, risultati unici.
E comunque la chiusura di un cerchio è il Monza, preso dalla C e Portatina ha vinto anche lì.
Beh, anche lì, il discorso che facevamo prima, la programmazione, capire come fare, dove andare, e ancora una volta ho avuto anche coraggio di mettere un allenatore che aveva in casa, Palladino, un po' come ha fatto con me, no? L'ha indovinato, non preso da fuori, ma creato in casa. E fra l'altro penso che Palladino sarà un ottimo allenatore anche per il futuro, ma non solo per il Monza, per il calcio italiano.
Le considerazioni di Fabio Capello al microfono di Niccolò Casolini. Ora uno stacco musicale e poi la seconda parte di Tempi Supplementari incentrata su un grande tifoso del Milan, Novak Djokovic, uno che, come cantano i Queen, non ha nessuna intenzione di fermarsi, non adesso che ha raggiunto la quota record di 23 tornei del Grande Slam. Feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Such a good
collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman.
Seconda parte di E Tempi Supplementari dedicata a quel Novak Djokovic freschissimo trionfatore al Roland Garros, un Djokovic che negli ultimi 5 anni ha vinto ben 104 delle 110 partite dei grandi slam. Nole tornato oggi numero uno della classifica ATP, oltre al record di slam vinti detiene il primato delle settimane passate al primo posto ed è l'unico ad aver vinto almeno due volte tutti i Master 1000.
Ne parliamo allora con i nostri due ospiti, partendo dal collega Alessandro Nizegorocev, direttore di Sportface e Spazio Tennis, nonché telecronista di Super Tennis. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti.
E buonasera anche a Ivan Zippilli, che sta rientrando proprio da Parigi.
Buonasera a tutti.
Ecco, cominciamo da te Alessandro. Cosa significa per Novak Djokovic questo 23esimo slam?
Gioia, ma secondo me soprattutto sollievo, come a dire finalmente sono arrivato a questo 23, finalmente ho superato tutti, finalmente almeno numericamente nessuno mi può dire niente e tante altre cose, però avete visto quando si è buttato giù c'è stato proprio un sospiro di Novak Djokovic dopo la vittoria e secondo me l'ha sofferta parecchio questa finale, che non ha giocato soprattutto all'inizio benissimo, anche se Rudd poi ha giocato molto bene, perché c'era tanta tensione, non come con Medvedev a New York quando poteva fare il grande slam, ma c'era tensione e quindi secondo me il sospiro di sollievo è proprio la cosa che più ha risaltato nel momento del match point.
Ivan Zippilli, come hai detto, tu eri a Parigi, 23 slam, nessuno come Noel. Sarà una liberazione, un po' per riprendere anche le parole di Alessandro, per lui che è sempre stato o si è sentito, diciamo così, il terzo incomodo dietro a Rafael Nadal e a Roger Federer.
Sì, sono d'accordo con quanto dice Alessandro. Diciamo che la percezione era proprio questa, che sembrava che dovesse essere solo questione di tempo, però ovviamente per chi guarda da fuori, non per Djokovic, che a tennis è in campo, ci deve stare, a tennis deve giocare, quindi sicuramente lui la sentiva quasi come una missione, anche se poi dopo in conferenza stampa ha detto sì, ma voi potete anche definirmi il più grande di sempre, ma non voglio mancare di rispetto, insomma, a Nadal e a Federer. Però sicuramente questo percorso di rincorsa da sempre a cui lui ha creduto e che un po' lo voleva farlo uscire dall'ombra che per anni è stata su di lui, della grande sfida, ma anche il meno amato, e anche in questo secondo me sta recuperando punti, complice anche ovviamente il ritiro di Federer, che inevitabilmente toglie meno visibilità al grande campione, insomma.
Ecco, Ivan, ancora una battuta. Djokovic lo abbiamo un po' dipinto come bestia nera di Roger Federer, solo negli slam 11-6 per il serbo, che domina in quasi tutte le statistiche, 4-1 nelle finali. E allora ti chiedo una cosa: cosa sarebbe cambiato se il basilese avesse chiuso il match point in quella maledetta, possiamo definirla così, finale del 2019 a Wimbledon?
Che ricordo molto bene, visto che ero lì sul posto a commentarla, si viveva questa atmosfera elettrica clamorosa attorno a questi due match point. Credo che avrebbe potuto cambiare qualcosa, però voglio dire, facciamo anche un'altra supposizione: non ci fosse stata la pandemia, ne saremmo stati tutti ben più contenti. Ci sarebbero stati altri slam ai quali Djokovic avrebbe partecipato da favorito. Federer sarebbe andato 21-16 quel giorno, ma probabilmente Djokovic lo avrebbe comunque raggiunto e superato, anche perché il record di Djokovic non finisce oggi, sicuramente continua finché lui ne avrà voglia, con ottime possibilità di accrescersi. Semmai ci si potrebbe chiedere cosa sarebbe successo se Federer fosse nato nel 1987, ecco. Probabilmente alcune sfide sarebbero comunque andate in un'altra direzione, ma questo non vuol dire che Federer avrebbe per forza vinto più di Djokovic.
Alessandro, perché Federer faceva così fatica contro Djokovic?
Sì, che poi se analizziamo bene, in realtà, soprattutto nella seconda parte, no, della carriera, è stato questo, perché io ricordo la famosa semifinale di Parigi in cui Federer forse ha giocato una delle migliori partite della sua carriera. Purtroppo era una semifinale e non una finale e non ha vinto quel titolo, ma è una partita che si ricorda come una grandissima vittoria con un Djokovic che a un certo punto non sapeva più che fare. Poi piano piano negli anni invece le cose sono cambiate, anche perché Djokovic è diventato più forte, onestamente, nel senso di rispetto al livello proprio che aveva nei primi anni della carriera. Il discorso che faceva Ivan, secondo me, è giustissimo sulla domanda da farsi: cosa poteva succedere nel caso in cui Federer fosse nato nell'87, nell'88, nell'86, in quegli anni lì, insomma, perché quei 5-6 anni di differenza con Nadal e Djokovic fanno riflettere, perché poteva essere una cosa, chissà. Quindi queste sono domande che ci porremo sicuramente per tanti anni.
Ecco, e proprio con te qualche settimana fa in questa sede si raccontava di un Djokovic in difficoltà nei tornei di preparazione, ma anche di un Djokovic capace poi di cambiare marcia sul più bello. Possiamo tranquillamente dire che anche a Parigi la storia si è ripetuta.
Eh sì, abbiamo parlato insieme proprio del fatto che sono stati tornei come Banja Luka, per esempio, proprio di quello avevamo parlato, se non erro, in cui Djokovic aveva giocato male, aveva perso, anche molto nervoso, però poi quando c'è lo slam, lui ormai a questa età ha questi obiettivi qui, tornei dello slam, cioè anche i 1000 paradossalmente sono quasi di preparazione per Djokovic ormai. Anche Roma non l'ha giocato bene, però tutti sapevano che poi alla fine Djokovic sarebbe stato il grande favorito insieme al Karaz a Parigi, nonostante tutte queste sconfitte sulla terra battuta, perché poi lì a Parigi si trasforma, negli slam si trasforma. E Djokovic è stato molto furbo, secondo me, intelligente, subito dopo aver vinto il proprio quarto di finale, prima del match contro il Karaz, a dire: il favorito è lui, perché lui è il giocatore da battere. E ha messo una pressione tale su Alcaraz che poi, se avete sentito, ci ha provato, perché poi anche lui ha detto: no, Djokovic è quello da battere. Però ormai la frase di Djokovic è arrivata prima, era preponderante, e Alcaraz l'ha sentita su tutti i muscoli questa frase, secondo me, e la tensione ha giocato davvero un brutto scherzo. E Djokovic è stato bravo anche dal punto di vista della comunicazione, come è diventato bravissimo, secondo me, nelle ultime stagioni, prima un po' meno, se possiamo dirla tutta.
Infatti torneremo, proprio perché tra un attimo ascolteremo quanto ha detto Novak Djokovic al termine della finale. Ivan, torniamo alla finale di ieri. Com'è possibile, mi chiedeva qualcuno, che Djokovic alla sua età sia più in forma di un ventenne come Ruud? Insomma, incredibile.
È incredibile, ma allora Novak Djokovic sicuramente ha un fisico suo di natura, è molto dotato, come evidentemente aveva anche Federer, per esempio, perché era anche lui un super dotato da questo punto di vista. Djokovic però, secondo me, è colui che alla fine negli anni ha lavorato di più. Non che gli altri non abbiano lavorato, ovviamente, ma è quello che più meticolosamente ha lavorato. A volte è stato anche un po' così, un po' schernito, un po' deriso, no? Per tutte le sue convinzioni, la maniacale cura anche dell'alimentazione, della preparazione, di alcune visioni così, dal punto di vista etico, suo personale o di vita, o quasi un po' da questo votarsi a un certo momento un santone, che quello non gli ha fatto sicuramente bene. Però alla fine l'obiettivo che aveva lui era quello di raggiungere un equilibrio psicofisico perfetto, quale raggiunto penso addirittura dopo i 30 anni ad un livello più alto, come diceva già Alessandro, gioca anche, è anche più forte di prima e anche fisicamente non è più debole di prima, anzi è almeno forte tanto quanto. In più ha aggiunto esperienza a questi livelli e esperienza tennistica di esperienza di vissuta in campo, e quindi alla fine di solito si dice con gli anni, con l'esperienza si migliora anche se si scende col fisico. Ecco, Djokovic rimane uguale col fisico e ha tutto invece la tu che l'esperienza gli dà.
Alessandro Nizegorodchev, hai forse una chicca, perché tu hai proprio parlato nelle scorse ore con il preparatore atletico di Djokovic, ci puoi raccontare qualcosa, magari il segreto?
Sì, perché sì, io ho parlato con Marco Panichi, che è preparatore fisico di Djokovic dal 2017 ormai, quindi parecchi anni, e lui mi ha detto, guarda, è incredibile perché lui a 36 anni, secondo me, sta migliorando fisicamente, proprio a certificare quello che stava dicendo Ivan, perché è incredibile, uno che lavora tantissimo, bene soprattutto, perché proprio bisogna lavorare bene, non soltanto in maniera copiosa, e ha una maniacalità in questo genere di esercizi, no? Questo lui fa stretching un'ora e mezzo praticamente da quando è nato, e questo però ha portato a una elasticità, una forza, una resistenza incredibili, e quindi le frasi di Panichi mi hanno sorpreso fino a un certo punto, perché poi quello che vediamo in campo in effetti è questo, cioè un giocatore che dal punto di vista atletico arriva, poi la cosa incredibile è che lui riesce ad arrivare agli appuntamenti importanti in grandissima forma, perché nei tornei di preparazione magari dopo un set sembrava addirittura boccheggiare, e invece poi nel grande slam gioca 5 set, 4 set senza batter ciglio, quindi è anche la capacità, che è una bravura propria e anche del preparatore fisico, per carità, di arrivare in forma al momento del grande appuntamento.
Dal fisico alla testa di Novak Djokovic, perché vi proponiamo ora di ascoltare un estratto significativo delle dichiarazioni rilasciate appunto dal vincitore dei primi due slam dell'anno, Novak Djokovic, al termine della finale di ieri.
Obviously Grand Slam is a Grand Slam, you know, four biggest.
Ovviamente un torneo del Grande Slam è un torneo del Grande Slam, uno dei tornei più importanti nella storia del tennis. Ogni singolo giocatore sogna di essere su questo palco e di vincere uno di questi trofei almeno una volta nella sua carriera. Nella mia vita ho avuto la fortuna di vincerne 23. È incredibile, i miei figli sono qui e cerco sempre di trasmettere loro alcuni valori, alcuni messaggi, qualcosa da cui possono imparare, qualcosa che non sanno. Possono trarre ispirazione, capite? E vorrei mandare un messaggio a tutti i giovani là fuori. Qualunque cosa stiate facendo nel mondo, che si tratti di tennis, sport o altro, sapete, io a 7 anni sognavo di poter vincere Wimbledon e di diventare il numero uno al mondo.
I was a 7-year-old dreaming that I could win Wimbledon and become number one in the world one day. As I said, I'm beyond grateful and blessed to be standing here with so many incredible achievements.
Come già detto, sono molto grato di essere qui con così tanti risultati incredibili. Ma una cosa è certa, sento di avere il potere di creare il mio destino. Cerco di visualizzare ogni singola cosa nella mia vita, non solo di crederci, ma di sentirla davvero con ogni cellula del mio corpo. E voglio mandare un messaggio a tutti i giovani. Siate nel momento presente, dimenticate quello che è successo in passato. Il futuro è qualcosa che sta per accadere. Ma se volete un futuro migliore, createlo voi. Prendete la vostra vita in mano, credeteci. Infine voglio ringraziare Giroud, Ibram, Mbappé, Tom Brady. Voglio ringraziare tutti per essere venuti. Grazie, ci vediamo l'anno prossimo.
Thank you for coming and see you next year.
Ivan Zippilli, domanda a bruciapelo, ma chi è Djokovic? Questo che avete appena sentito, quasi un po' filosofico, oppure quello che esulta in maniera anche plateale per il forfè dello spagnolo Alcaraz in semifinale?
È tutte e due, secondo me. C'è anche da dire una cosa, lui ha questo diavolo agonistico dentro, che è fortissimo. Per esempio ce l'ha anche Andy Murray, Cioè, la differenza è che Andy Murray ha sempre in sostanza accettato e quasi cavalcato il suo essere quasi un cattivo ragazzo sul campo. Djokovic sembra da anni, insomma, si è sempre visto che voglia offrire di sé un'immagine migliore di questa che poi offre a volte in campo, quasi come se non l'accettasse. In realtà è una sua grande forza, io credo che sia tutte e due, cioè in campo può essere anche arcigno e al limite quasi del sembrare scorretto in alcune situazioni, in altri ambiti invece esce questo suo animo, questo tendere a un'etica, insomma, del rispetto, della crescita personale. Credo che sia tutte e due, credo che proprio perché sia tutte e due che abbia questa personalità comunque così forte anche in campo.
Nuovamente con Alessandro Nizegorodchev, lo ricordo, telecronista per Super Tennis, fra le altre attività ecco giornalistiche. Alessandro, lo sport, il tennis in questo caso, vive di dualismi, ci vengono in mente Borg e McEnroe, Sampras e Agassi, oppure in campo femminile Evert e Navratilova. Chi mettiamo allora oggi al fianco di Djokovic?
E oggi al fianco di Djokovic credo che possiamo mettere soltanto Alcaraz, anche se hanno giocato soltanto due volte. Questo è un peccato per varie ragioni, ovviamente sappiamo di Djokovic e del suo aver saltato, no, alcuni tornei negli Stati Uniti per non aver fatto il vaccino. Alcaraz ha saltato alcuni tornei in cui invece Djokovic era presente per infortunio, però in questo momento, visto che Djokovic non mi pare abbia intenzione di smettere, anzi, visto che sta così bene, direi che questa è la rivalità. Purtroppo non abbiamo potuto ammirare questo match fino in fondo a Parigi. Sul discorso, sai, dell'esultare di Djokovic in quel match anche con Alcaraz un po' menomato, secondo me è anche un modo per rimanere concentrato, intanto perché a volte i crampi possono passare, perché se sono di tensione, soprattutto se uno si va a idratare bene, integrare bene, poi possono passare, quindi è bene rimanere concentrati. E poi proprio perché era una partita in cui doveva far valere anche un po' la personalità, a prescindere dalla situazione poi di Alcaraz. Quindi sì, credo che la rivalità oggi possa essere quella, sperando che possano inserirsi anche altri giocatori, perché c'è bisogno, no, di altri che riescano a far match. Sinner, per esempio, è uno che fa molto match alla pari con Alcaraz, però poi perde magari con altri, e quindi a volte perde prima e non riesce ad arrivarci al match con Alcaraz. Però forse tra gli altri giocatori è l'unico che può mettere in difficoltà Alcaraz per caratteristiche tecnico-tattiche proprio rispetto anche a Djokovic.
Ivan, anche a Wimbledon è la strada in discesa?
A Wimbledon bisognerà vedere come Alcaraz si adatterà quest'anno all'erba, dove ha pochissima esperienza, teoricamente ha aspetti del gioco che possono anche funzionare bene sull'erba, ma è, diciamo, la superficie nella quale, tra virgolette, Djokovic è più vulnerabile, proprio perché ha alcuni avversari, tra cui proprio Alcaraz, che gli sono pari. Alcaraz addirittura poteva essere anche considerato superiore, ma così non è stato nel match diretto, se non alla fine del secondo set, quando sembrava girarla, ma poi il fisico ha ceduto. A Wimbledon, onestamente, salvo un eroe di giornata, che può sempre arrivare, può sempre esserci qualcuno che azzecca la giornata tremenda al servizio, tutto perfetto a Wimbledon, onestamente mi pare sia due gradini superiori alla concorrenza, quando sul duro è un gradino e mezzo e sulla terra è mezzo gradino su tutti, insomma.
Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa edizione, purtroppo aggiungerei, è allora l'anno del grande slam, Ivan, sfuggitogli nell'anno olimpico a Tokyo?
Sembrerebbe andare in questa direzione, cioè sembrerebbe Djokovic era proprio a Parigi, credo che potesse trovare il momento veramente di svolta, proprio per quanto è già stato anche detto, cioè la pressione che lui sicuramente sentiva per questo 23esimo, può andare in allungo, un po' come è andato in allungo in finale quando ha vinto il primo set con Rude, e da lì si è visto che si è disteso. Wimbledon chiaramente non è scontato, ma è molto probabile che lui lo possa vincere, e quindi lui potrebbe concentrarsi integralmente sugli US Open, magari con meno pressione, anzi secondo me senza la stessa pressione che ebbe nel 2021, perché lì quel grande slam era anche lì lo scoglio che, se superato, doveva consacrarlo come migliore di sempre, numeri o non numeri, il grande slam nell'anno solare lo poneva per forza sopra gli altri, e quindi secondo me l'ha sentito. Adesso è già sopra gli altri, per cui può, secondo me, affrontare questa sfida con meno ansia.
Un'ultima battuta anche con Alessandro Nizegorodchev, tra i giocatori attivi dietro a Djokovic e Nadal nella classifica degli slam vinti, togliendo evidentemente anche Federer, troviamo Murray e Wawrinka a quota 3, Alcaraz, Medvedev, Cilic e Thiem a 1. Significa che abbiamo forse un po' sottovalutato dalle nostre parti le tre meraviglie del vodese, Wawrinka?
Sì, secondo me sì, nel senso che poi lui ha sempre vinto contro i big, perché ci sono stati altri slam vinti, non so, penso per esempio al successo di Cilic a New York, in cui una grande vittoria ha ottenuto per arrivare a quel successo, mentre Wawrinka ha sempre vinto grandi match, più di uno all'interno dello stesso slam, quindi sono secondo me ancora più significative rispetto a quelli di Murray, che invece forse può recriminare su quel numero di slam, perché aveva forse la qualità per vincere almeno un paio in più, secondo me. Mentre Wawrinka ha quei tre slam, peraltro tre diversi, quindi parliamo veramente di qualcosa di straordinario. Aggiungo una postilla a quanto detto da Ivan, per cui sono assolutamente d'accordo su New York e Djokovic. Aggiungo che in quella circostanza lui affrontò un Berrettini in grande forma e Zverev tra quarti e semifinale, e oltre a essere arrivare con tanta tensione a quella finale con Medvedev, secondo me è arrivato anche un pochino scarico rispetto a due battaglie pazzesche, e trovarsi davanti Medvedev, che uno ti fa correre dall'inizio alla fine per chilometri e chilometri, sicuramente non è stato semplice. Oggi forse ci sono un pochino meno avversari di quel livello, stesso Berrettini non c'è di fatto in questo momento, Zverev non è più quello di prima, quindi a parte Alcaraz in realtà non ci sono avversari così straordinari che possano bloccare Djokovic.
Alessandro Nizegorodchev, grazie mille per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E grazie anche a Ivan Zippilli, buonasera.
Ciao, grazie a tutti, buonasera.
Ed è tutto allora per questa ultima edizione stagionale di Tempi Supplementari, curata in regia tecnica da Roberto Conti, spazio dedicato all'approfondimento che tornerà puntuale ogni lunedì su Rete 1 da settembre. Da Omar Meschal e da David Conti al microfono è davvero tutto. Grazie dell'attenzione e buona serata.